non dipende dal fatto che una legge preveda o no il matrimonio degli omosessuali, è un problema importante, per carità, e io ovviamente sono contrario nella misura in cui il matrimonio è soltanto realmente quello tra l'uomo e la donna, ma non credo che sia questo che minaccia il matrimonio. Non credo nemmeno che risolva la situazione se si accetta che i divorziati vengano ammessi alla comunione, come non risolve certo la situazione se si mantiene lo statu quo, perché a volte sentendo parlare i critici di queste innovazioni profilate che vengono delineate, si sembra quasi che queste soluzioni nuove possano mandare alla rovina la famiglia. Ma la famiglia è già alla rovina senza bisogno di queste innovazioni. Non sono certo queste innovazioni che la possono rovinare. Più rovinata di com'è, è difficile che sia. Quindi non è che adesso sarà, se ammettiamo i divorziati alla comunione, che viene meno la famiglia. Ieri il cardinale Bucche delineava una famiglia sana, una famig in contrapposizione a queste innovazioni, una famiglia sana, una famiglia serena, dove vigono rapporti di collaborazione spirituale, dove si prega insieme. Ma io non lo so di queste famiglie dove le ha trovate. Certo che la stragrande maggioranza delle famiglie italiane, forse voi lo fate, ma voi siete gli operatori pastorali, ma la stragrande famiglia, maggioranza delle famiglie italiane non è affatto in quest'ordine di idee, oggi, senza bisogno di aspettare ulteriori eventuali danni. Allora, secondo me, quello che bisogna valorizzare sia nella settimana sociale che è stata dedicata a Torino, proprio alla famiglia, sia nel sinodo dei vescovi che si è svolto sempre nell'ottobre, poi la settimana sociale nel settembre, nell'ottobre poi c'è stato il sinodo, è l'attenzione a un aspetto che a mio avviso è il solo che veramente sia decisivo e di cui possiamo dire che la carenza è rovinosa per la società e per la Chiesa, che è l'aspetto formativo, l'aspetto educativo. Qua si dice nel sinodo, si dice molto giustamente, la complessa realtà sociale e le sfide che la famiglia oggi è chiamata ad affrontare richiedono un impegno maggiore, ma io direi un impegno prima che maggiore, senza bisogno di maggiore, un impegno di tutta la comunità cristiana qua dice per la preparazione dei nubenti al matrimonio, io aggiungerei per l'accompagnamento nei nubenti durante il matrimonio, dopo il matrimonio, nei primi anni, nei secondi anni. Perché il vero scandalo, secondo me, il vero sacrilegio, non è quello che potrebbe succedere se si ammettono i divorziati alla comunione, è quello che già si verifica con una stile per cui il matrimonio è un rito che viene praticato senza preoccuparsi minimamente né dell'accompagnamento prima, perché sì, non mi direte che la preparazione al matrimonio come viene fatto nella stragrande, poi forse lo farete in modo più serio, ma nella stragrande maggioranza delle chiese italiane non si fa una sedia, si fa una settimana, 10 giorni, una decina di incontri, cose assolutamente inadeguate a dare un reale accompagnamento, meno che meno continua dopo, meno che meno continua dopo. Il vero problema allora, il vero sacrilegio non è il divorzio, è il matrimonio attualmente, come viene fatto il matrimonio, perché poi una volta che abbiamo queste coppie di sposi in queste condizioni, è chiaro che poi divorziano, è chiaro che poi si risposano, è chiaro che vivono tutta un'esperienza sbagliata che è assolutamente in linea col fatto che non sono mai stati veramente cristiani. Non sono mai stati veramente cristiani. Noi siamo qua a scandalizzarci, ma come mai tutti? È normale perché non c'è un briciolo di fede reale, c'è un desiderio di fare le cose come le fanno tutti. E tutto questo, anche nelle coppie di persone cristianamente volenterose, desiderose di essere fedeli autenticamente al cristianesimo, però comunque si traduce spesso in un'adesione molto superficiale. Allora, il vero problema è, come d'altronde per la verità alle settimane sociali si è capito, perché alle settimane sociali, badate, su 8 gruppi di lavoro, i primi 2 erano dedicati all'educazione, quindi c'è stata una certa attenzione. E anche nel sinodo, che naturalmente non aveva come scopo quello di parlare di tutti i problemi, però si è detto, come vi ho appena letto, che il punto cruciale su cui, tra l'altro, su questo c'è stato un consenso totale dei vescovi, su altri punti ci sono stati dissensi, su questo no, che il vero problema è intanto che la comunità cristiana sia in grado di esercitare un'attività educativa, formativa, di preparazione, di accompagnamento, che deve essere un'educazione permanente, una formazione permanente alla vita matrimoniale. Senza questo noi possiamo anche evitare che la legge sugli omosessuali passi, possiamo anche evitare che o fare sì, a seconda se si è favorevoli o contrari, a che i divorziati si accostino alla comunione, ma è una vittoria di Pirro. Chi è che potrà dire, dopo aver ottenuto quello che sperava in questi casi, chi potrà dire che ora la famiglia è salva? Finalmente la famiglia è salva, non è passato il matrimonio degli omosessuali. Ma la famiglia non c'è, non è salva perché non lo è già ora. Il matrimonio degli omosessuali per ora non c'è. Ma guardiamo com'è la famiglia ora. Finalmente siamo riusciti a ottenere che si accostino alla comunione. Signori, ma è una vittoria di Pirro. Io complessivamente, con molte riserve, caso per caso, sono abbastanza favorevole a questo. L'ho detto ieri, ovviamente il cardinale Burke non era d'accordo, ma non è che mi illuda che questo risolva i problemi della famiglia, né nella sua dimensione umana, né tantomeno nella sua dimensione cristiana. Allora è inutile che qui stiamo a battagliare su queste cose come se fossero le questioni di vita o di morte del futuro della famiglia, perché questo ci distrae dal problema più semplice, più elementare, cioè che noi non riusciamo a esercitare un'attività formativa né dentro la famiglia, non c'è né un'educazione nella famiglia, né c'è un'educazione alla famiglia. E quando ci sono questi 2 fallimenti, la famiglia non riesce più a educare, e questo avviene dentro la famiglia stessa. Il che significa poi che non riesce però a incidere sulla società, il che significa che non riesce a cambiare gli ambienti entro cui si muove, si trova a vivere, anzi sono loro che cambiano la famiglia. Né tantomeno c'è una cultura che favorisca la famiglia e che aiuti la famiglia. Le stesse misure sugli omosessuali, eccetera, ma nascono dal fatto che si è perfino perduto di vista che cos'è la famiglia. Allora il vero problema, dicevo, è di ritornare a riflettere su come realizzare una pastorale. Ecco, secondo me questi sono i nuovi orizzonti. Una pastorale che restituisca a chi deve accostarsi alla vita familiare una formazione tale da consentirgli poi di educare dentro la famiglia. Se noi non educhiamo alla famiglia, nemmeno potremo sperare che la famiglia riesca a educare al suo interno. Genitori soli, dissestati, sbandati, senza idee, che non hanno mai studiato per fare i genitori. Si studia per pigliare la patente, si studia per diventare magistrati, si studia per fare tutto, tranne che per diventare marito e moglie e genitori. Ma questo non può essere frutto di una scuola universitaria, deve essere la comunità a formare. E allora il punto su cui io voglio insistere è come realizzare questo percorso, perché mi sembra che il succo migliore di questi 2 grandi appuntamenti sia che hanno sottolineato alcuni aspetti che ora io vi dirò, che sono legati proprio a questa maggiore formazione. Questo può comportare scegliere tanti fili conduttori, tante piste, si potrebbero dire tantissime cose. Io non ho il tempo, ovviamente, in una relazione, di esplorare tutte le possibilità. Allora scelgo un taglio E su quel taglio cerco di fare convergere i temi che secondo me in questi due grandi incontri ecclesiali sono emersi come più significativi, come più importanti. E il filo conduttore che io ho scelto è un filo conduttore che a me sembra il più attuale possibile, che è quello della libertà.